Prova di comprensione orale. Lei ascolta ogni documento audio due volte. Dopo ogni ascolto, ha tempo per completare le sue risposte. Compito 1. Ora ha tempo per leggere le istruzioni. Uno.
Ho sempre sognato di allargare i miei orizzonti professionali e credo che un soggiorno all'estero sia il passo giusto per avere successo nella mia futura vita professionale. Lì potrò fare nuove esperienze lavorative, imparare da altre realtà e crescere in un contesto internazionale. Credo che questa sia la mia occasione per realizzarmi e dare una svolta decisiva alla mia vita professionale.
2.
Sono fortemente motivata a dedicare il mio tempo a un'esperienza di servizio all'estero. Mi piacerebbe contribuire attivamente al miglioramento delle condizioni di vita in una comunità bisognosa. Credo fermamente che attraverso l'impegno diretto in progetti umanitari internazionali possa fare la differenza e crescere personalmente.
3. Non mi interessa proprio andare all'estero, sai? Sono troppo legato alla mia terra, alla famiglia, agli amici. E poi qui ho tutto quello che mi serve: la cucina italiana, le nostre tradizioni, il clima. Non sento la necessità di lasciare tutto questo per l'incertezza di un altro paese. Sono felice qui, non vedo perché dovrei cambiare.
4.
Ho sempre avuto il sogno di esplorare nuove culture e migliorare le mie competenze linguistiche vivendo direttamente all'estero. Sono appassionata di educazione infantile e mi piacerebbe avere l'opportunità di condividere la mia lingua e le mie tradizioni italiane con una famiglia ospitante, mentre imparo tutto sul loro stile di vita. Sono responsabile, adoro i bambini e sono pronta per questa avventura che mi permetterà di crescere personalmente e professionalmente.
5.
Partecipare a un programma all'estero presso un'università straniera offre molteplici vantaggi. Puoi arricchire la tua esperienza universitaria, accedere a risorse uniche e vivere una vita studentesca diversa. Inoltre, avrai l'opportunità di crescere personalmente, migliorare le tue competenze linguistiche e ampliare la tua prospettiva culturale attraverso incontri con studenti provenienti da tutto il mondo.
Ora ascolta una seconda volta il documento audio. 1.
Ho sempre sognato di allargare i miei orizzonti professionali e credo che un soggiorno all'estero sia il passo giusto per avere successo nella mia futura vita professionale. Lì potrò fare nuove esperienze lavorative, imparare da altre realtà e crescere in un contesto internazionale. Credo che questa sia la mia occasione per realizzarmi e dare una svolta decisiva alla mia vita professionale.
2.
Sono fortemente motivata a dedicare il mio tempo a un'esperienza di servizio all'estero. Mi piacerebbe contribuire attivamente al miglioramento delle condizioni di vita in una comunità bisognosa. Credo fermamente che attraverso l'impegno diretto in progetti umanitari internazionali possa fare la differenza e crescere personalmente.
3. Non mi interessa proprio andare all'estero, sai? Sono troppo legato alla mia terra, alla famiglia, agli amici. E poi qui ho tutto quello che mi serve: la cucina italiana, le nostre tradizioni, il clima. Non sento la necessità di lasciare tutto questo per l'incertezza di un altro paese. Sono felice qui, non vedo perché dovrei cambiare.
4.
Ho sempre avuto il sogno di esplorare nuove culture e migliorare le mie competenze linguistiche vivendo direttamente all'estero. Sono appassionata di educazione infantile e mi piacerebbe avere l'opportunità di condividere la mia lingua e le mie tradizioni italiane con una famiglia ospitante, mentre imparo tutto sul loro stile di vita. Sono responsabile, adoro i bambini e sono pronta per questa avventura che mi permetterà di crescere personalmente e professionalmente.
5.
Partecipare a un programma all'estero presso un'università straniera offre molteplici vantaggi. Puoi arricchire la tua esperienza universitaria, accedere a risorse uniche e vivere una vita studentesca diversa. Inoltre, avrai l'opportunità di crescere personalmente, migliorare le tue competenze linguistiche e ampliare la tua prospettiva culturale attraverso incontri con studenti provenienti da tutto il mondo.
Compito 2. Ora ha tempo per leggere le istruzioni.
Va bene, momento riflessivo a parte, oggi parliamo proprio di incontro. Qual è il luogo di incontro per eccellenza? Sicuramente in Italia è la piazza. Cantata, calpestata, vissuta, la piazza italiana è parte integrante della città e anche un pezzo importante delle nostre vite. In un episodio precedente abbiamo parlato della passeggiata, dell'abitudine degli italiani di passeggiare senza un vero e proprio obiettivo. Il più delle volte questa passeggiata finisce in piazza. La piazza ci fa sentire parte di una comunità, parte di una cosa più grande, di un gruppo di persone. Le radici delle piazze italiane si devono però ricercare in Grecia, in quelle che si chiamavano le poleis, le città greche. L'agorà, la piazza greca, era il posto dove si trovavano i templi delle divinità. C'era il mercato e c'erano anche le assemblee dei cittadini. Era il luogo, in parole povere, della vita religiosa, economica e politica della città. La stessa cosa succedeva nelle città romane. Il foro, che di solito era fra due strade principali, aveva la stessa funzione politica ed economica. Il nome piazza arriva dal latino medievale e significa strada larga. Le piazze esistono da centinaia di anni, ma hanno cambiato funzione e forma in base alle epoche e alle esigenze della città. E oggi che cosa andiamo a fare in piazza? La piazza italiana è un luogo per tutti, grandi e piccini. Dobbiamo prima di tutto dire che ci sono diversi tipi di piazze. Quelle con la chiesa o la cattedrale, le piazze con il municipio e i palazzi del governo, le piazze per il mercato e quelle per la politica. La piazza è un punto di ritrovo, dove incontrarsi prima di uscire. È un punto di riferimento. Quante volte con i miei amici ci siamo ritrovati in piazza senza avere un programma per la serata? Dove si va? Cosa si fa? Boh, non so. E passavamo minuti e ore a pensare a un programma, ma alla fine passavamo tutta la serata in piazza a chiacchierare. Ci sono molti posti per chiacchierare in una piazza: panchine, scalini, muretti, scale di una chiesa. L'importante è essere ben comodi. La compagnia c'è sempre. Le piazze d'estate sono bellissime per questo. Non è necessario andare da nessuna parte. Basta una birra, compagnia e occhi per guardare la bellezza dell'architettura del passato. Le piazze italiane sono anche il luogo della bellezza. Ferme da centinaia di anni, mostrano il passato ai nostri occhi e ci danno una lezione di storia ogni volta che ci fermiamo e alziamo gli occhi per osservare i dettagli. Sì, gli italiani sono affezionati alla piazza. Umberto Saba, un poeta italiano, diceva: «Mi riposo in Piazza del Duomo. Invece di stelle, ogni sera si accendono parole». Parole. Le parole dell'incontro, il chiacchiericcio delle persone e le risate dei bambini. Abbiamo parlato di panchine. La piazza è il teatro perfetto per osservare il mondo. Chi passeggia con il cane, chi va a scuola, la persona che ha il passo veloce perché deve iniziare a lavorare, il pensionato che legge il giornale o guarda una casa in costruzione, qualcuno che si riposa e semplicemente prende il sole. Ho uno zio che va in piazza quasi tutti i giorni. Ha 80 anni e non ha bisogno di leggere i giornali. Attraverso la sua quotidiana sosta in piazza è aggiornatissimo su tutti i fatti di cronaca nazionale e locale. E poi sa tutto. Quella si è sposata con uno più giovane. Quello ha un problema alla gamba destra. Vedi quel signore? La moglie lo ha lasciato e adesso vive alle Maldive. Insomma, la piazza non ha proprio segreti. Tutti siamo esposti e tutti siamo osservati. A causa di questa esposizione, un po' come per la passeggiata, gli italiani si vestono bene quando vanno a fare un giro in piazza. Devono essere eleganti e ben presentabili, in caso si incontri qualcuno di inaspettato. Sì, perché la piazza è il luogo degli incontri, degli appuntamenti, degli scambi e anche degli affari. Nella piazza commerciale, quella con i negozi, i bar e i ristoranti, in un'ora si possono fare un sacco di cose.
Ora ascolta una seconda volta il documento audio.
Va bene, momento riflessivo a parte, oggi parliamo proprio di incontro. Qual è il luogo di incontro per eccellenza? Sicuramente in Italia è la piazza. Cantata, calpestata, vissuta, la piazza italiana è parte integrante della città e anche un pezzo importante delle nostre vite. In un episodio precedente abbiamo parlato della passeggiata, dell'abitudine degli italiani di passeggiare senza un vero e proprio obiettivo. Il più delle volte questa passeggiata finisce in piazza. La piazza ci fa sentire parte di una comunità, parte di una cosa più grande, di un gruppo di persone. Le radici delle piazze italiane si devono però ricercare in Grecia, in quelle che si chiamavano le poleis, le città greche. L'agorà, la piazza greca, era il posto dove si trovavano i templi delle divinità. C'era il mercato e c'erano anche le assemblee dei cittadini. Era il luogo, in parole povere, della vita religiosa, economica e politica della città. La stessa cosa succedeva nelle città romane. Il foro, che di solito era fra due strade principali, aveva la stessa funzione politica ed economica. Il nome piazza arriva dal latino medievale e significa strada larga. Le piazze esistono da centinaia di anni, ma hanno cambiato funzione e forma in base alle epoche e alle esigenze della città. E oggi che cosa andiamo a fare in piazza? La piazza italiana è un luogo per tutti, grandi e piccini. Dobbiamo prima di tutto dire che ci sono diversi tipi di piazze. Quelle con la chiesa o la cattedrale, le piazze con il municipio e i palazzi del governo, le piazze per il mercato e quelle per la politica. La piazza è un punto di ritrovo, dove incontrarsi prima di uscire. È un punto di riferimento. Quante volte con i miei amici ci siamo ritrovati in piazza senza avere un programma per la serata? Dove si va? Cosa si fa? Boh, non so. E passavamo minuti e ore a pensare a un programma, ma alla fine passavamo tutta la serata in piazza a chiacchierare. Ci sono molti posti per chiacchierare in una piazza: panchine, scalini, muretti, scale di una chiesa. L'importante è essere ben comodi. La compagnia c'è sempre. Le piazze d'estate sono bellissime per questo. Non è necessario andare da nessuna parte. Basta una birra, compagnia e occhi per guardare la bellezza dell'architettura del passato. Le piazze italiane sono anche il luogo della bellezza. Ferme da centinaia di anni, mostrano il passato ai nostri occhi e ci danno una lezione di storia ogni volta che ci fermiamo e alziamo gli occhi per osservare i dettagli. Sì, gli italiani sono affezionati alla piazza. Umberto Saba, un poeta italiano, diceva: «Mi riposo in Piazza del Duomo. Invece di stelle, ogni sera si accendono parole». Parole. Le parole dell'incontro, il chiacchiericcio delle persone e le risate dei bambini. Abbiamo parlato di panchine. La piazza è il teatro perfetto per osservare il mondo. Chi passeggia con il cane, chi va a scuola, la persona che ha il passo veloce perché deve iniziare a lavorare, il pensionato che legge il giornale o guarda una casa in costruzione, qualcuno che si riposa e semplicemente prende il sole. Ho uno zio che va in piazza quasi tutti i giorni. Ha 80 anni e non ha bisogno di leggere i giornali. Attraverso la sua quotidiana sosta in piazza è aggiornatissimo su tutti i fatti di cronaca nazionale e locale. E poi sa tutto. Quella si è sposata con uno più giovane. Quello ha un problema alla gamba destra. Vedi quel signore? La moglie lo ha lasciato e adesso vive alle Maldive. Insomma, la piazza non ha proprio segreti. Tutti siamo esposti e tutti siamo osservati. A causa di questa esposizione, un po' come per la passeggiata, gli italiani si vestono bene quando vanno a fare un giro in piazza. Devono essere eleganti e ben presentabili, in caso si incontri qualcuno di inaspettato. Sì, perché la piazza è il luogo degli incontri, degli appuntamenti, degli scambi e anche degli affari. Nella piazza commerciale, quella con i negozi, i bar e i ristoranti, in un'ora si possono fare un sacco di cose.
Compito 3. Ora ha tempo per leggere le istruzioni.
Amiche ed amici di Radio 115, benvenuti ad un altro episodio del nostro podcast L'Italia da scoprire. Come sempre per voi ci sono io, Michela, la vostra guida alla scoperta delle notizie più interessanti che riguardano lo stivale. L'argomento di oggi è l'immigrazione. Si tratta di un tema di importanza mondiale, particolarmente rilevante soprattutto in questo periodo storico. Come sicuramente saprete, gli italiani sono un popolo di artisti, poeti ed emigranti. Sì, si stima infatti che tra il 1876 ed il 1976 partirono oltre 24 milioni di persone. La loro destinazione? Ma chiaramente gli Stati Uniti. Madonna, Lady Gaga, Robert De Niro sono tutti accomunati dall'avere origini italiane. E questo è un grande motivo di orgoglio nel nostro paese. Ma cosa succede quando l'Italia stessa è terra di immigrazione? L'immigrazione in Italia cominciò a rappresentare un fenomeno significativo a partire dagli anni 1970. Con circa 6 milioni di immigrati, l'Italia è infatti il quarto paese in Europa per popolazione immigrata, ovvero nata all'estero, subito dopo Germania, Regno Unito e Francia. Per la sua posizione al centro del Mediterraneo, l'Italia rappresenta una tappa obbligatoria per l'accesso al continente europeo. Se il fenomeno non è certamente nuovo, la crisi è stata certamente accentuata dalle guerre scoppiate negli ultimi decenni, determinando ondate sempre più drammatiche di rifugiati, che a bordo di barconi di fortuna tentano la loro sorte in mare. Alcuni scappano dalla guerra, altri dalla povertà. Tutti però sperano in un miglioramento della propria condizione, proprio come avevano fatto i nostri antenati in partenza per la Grande Mela. Dati alla mano, le comunità più numerose sono quella rumena, quella albanese e marocchina. Mentre sono all'ordine del giorno i terribili casi di discriminazione nei confronti degli stranieri, è anche importante notare come da qualche tempo anche in Italia stiamo assistendo ad un lento e costante percorso di integrazione. I figli degli immigrati, le cosiddette seconde generazioni, nati in Italia o giunti per ricongiungimento, si trovano a vivere, per così dire, tra due mondi. Vivono talvolta situazioni conflittuali sia coi genitori, spesso più legati ai valori culturali della terra di origine, sia con la società d'accoglienza, in questo caso quella italiana, dove sono visti come stranieri. Anche quando, essendo nati in Italia o essendovi arrivati nella prima infanzia, di fatto non lo sono. La lingua e la scuola rappresentano il motore di questo processo, permettendo a tutte le parti coinvolte di capire che la diversità è ricchezza, non fonte di conflitto. E con questo pensiero di speranza siamo arrivati alla fine di questa puntata. Non perdete il prossimo appuntamento dove parleremo di una delle festività più amate dagli italiani. Pasquetta. A presto ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.
Ora ascolta una seconda volta il documento audio.
Amiche ed amici di Radio 115, benvenuti ad un altro episodio del nostro podcast L'Italia da scoprire. Come sempre per voi ci sono io, Michela, la vostra guida alla scoperta delle notizie più interessanti che riguardano lo stivale. L'argomento di oggi è l'immigrazione. Si tratta di un tema di importanza mondiale, particolarmente rilevante soprattutto in questo periodo storico. Come sicuramente saprete, gli italiani sono un popolo di artisti, poeti ed emigranti. Sì, si stima infatti che tra il 1876 ed il 1976 partirono oltre 24 milioni di persone. La loro destinazione? Ma chiaramente gli Stati Uniti. Madonna, Lady Gaga, Robert De Niro sono tutti accomunati dall'avere origini italiane. E questo è un grande motivo di orgoglio nel nostro paese. Ma cosa succede quando l'Italia stessa è terra di immigrazione? L'immigrazione in Italia cominciò a rappresentare un fenomeno significativo a partire dagli anni 1970. Con circa 6 milioni di immigrati, l'Italia è infatti il quarto paese in Europa per popolazione immigrata, ovvero nata all'estero, subito dopo Germania, Regno Unito e Francia. Per la sua posizione al centro del Mediterraneo, l'Italia rappresenta una tappa obbligatoria per l'accesso al continente europeo. Se il fenomeno non è certamente nuovo, la crisi è stata certamente accentuata dalle guerre scoppiate negli ultimi decenni, determinando ondate sempre più drammatiche di rifugiati, che a bordo di barconi di fortuna tentano la loro sorte in mare. Alcuni scappano dalla guerra, altri dalla povertà. Tutti però sperano in un miglioramento della propria condizione, proprio come avevano fatto i nostri antenati in partenza per la Grande Mela. Dati alla mano, le comunità più numerose sono quella rumena, quella albanese e marocchina. Mentre sono all'ordine del giorno i terribili casi di discriminazione nei confronti degli stranieri, è anche importante notare come da qualche tempo anche in Italia stiamo assistendo ad un lento e costante percorso di integrazione. I figli degli immigrati, le cosiddette seconde generazioni, nati in Italia o giunti per ricongiungimento, si trovano a vivere, per così dire, tra due mondi. Vivono talvolta situazioni conflittuali sia coi genitori, spesso più legati ai valori culturali della terra di origine, sia con la società d'accoglienza, in questo caso quella italiana, dove sono visti come stranieri. Anche quando, essendo nati in Italia o essendovi arrivati nella prima infanzia, di fatto non lo sono. La lingua e la scuola rappresentano il motore di questo processo, permettendo a tutte le parti coinvolte di capire che la diversità è ricchezza, non fonte di conflitto. E con questo pensiero di speranza siamo arrivati alla fine di questa puntata. Non perdete il prossimo appuntamento, dove parleremo di una delle festività più amate dagli italiani, Pasquetta. A presto ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.
Fine della prova di comprensione orale.